Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buona domenica da Carta vetrata, 16 ottobre 2011. Abbiamo con noi ospite questa domenica un caro amico, Nicola Fano. Buona domenica, Nicola.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Ti abbiamo buttato giù, ma sappi che fra pochissimo l'orario di Carta vetrata cambierà, quindi potrai tornare nostro ospite dalle 11 alle 12.30.
Bene.
Quindi un orario prepranziale, molto più comodo e non così mattiniero, visto che la domenica tutti vogliamo alzarci un pochino più tardi. Ma torniamo a parlare di Nicola Fano, nostro ospite, scrittore, saggista, grande esperto di teatro, ma soprattutto di uno dei personaggi più amati a Roma, che è Ettore Petrolini.
Ettore Petrolini, sì, era un grande comico, è stato uno dei personaggi più importanti, probabilmente, della comicità popolare italiana all'inizio del Novecento.
E tu a lui hai dedicato vari libri?
Sì, ho dedicato vari libri, mi vanto, per così dire, di averlo portato nel catalogo Einaudi, cioè ho curato per Einaudi una raccolta di tutti i testi di varietà di Petrolini, cioè quindi tutti i testi più graffianti della sua produzione.
Ma soprattutto sappiamo che hai trovato nell'archivio del Burcardo qualcosa di rarissimo, un film di Petrolini.
Sì, sì, è vero, ci sono, non c'è esattamente il film, ci sono le fotografie, i fotogrammi. Petrolini era un uomo molto meticoloso. Girò un film che si chiamava Mentre il pubblico ride, e solo che questo film poi finì distrutto, salvo che lui aveva nel suo archivio appunto una raccolta dei fotogrammi, dei negativi della pellicola.
Girati sul Tevere, se ricordo male.
Beh, girati erano in parte sul Tevere e in parte a Cinecittà, in realtà, perché cioè a Cinecittà, quella che all'epoca era Cinecittà.
E dove si trovava?
Era gli studi De Paolis, che stavano sulla Tiburtina, che era la Cinecittà prima di quella del 37,
fatta che oggi è ancora studi televisivi.
Sono studi televisivi, esattamente, sì.
E questo film, quindi, tu l'hai scovato, hai trovato un grande regista, un regista che programmava, che era meticoloso anche.
Beh, insomma, era un bel personaggio. Petrolini era uno... La tecnica di Petrolini era formidabile, perché era molto, appunto, meticoloso, stava attento a tutto e ogni particolare doveva essere controllato, non gli sfuggiva nulla.
E i suoi giochi di parole, quelli tanto noti, sono tutti farina del suo sacco?
Sì, certo. Molti li usiamo ancora adesso.
Facciamo qualche esempio.
Ma adesso, la vita di Petrolini è piena di battute, di scherzi. Il colmo per un falegname è andare a teatro con la moglie scollata, per dirne uno, ma insomma sono tutte battute che arrivano immediatamente e sono rimaste nell'immaginario popolare, come appunto le parole, Salamini, i personaggi, Gastone, sono tutte figure rimaste nell'immaginario comune.
E anche Tanto per cantare una sua canzone.
Petrolini scriveva le canzoni, non le firmava in genere, scriveva i testi naturalmente, le canzoni in genere non le firmava perché per una ritrosia, perché insomma era lo scrivere in versi era più impegnativo, era considerato più impegnativo i versi delle canzoni, intendo dire, che erano simili a poesie. Petrolini aveva il senso della misura, cioè del suo stare attaccato alla bassezza nel senso migliore del termine, della comicità popolare, quindi non voleva sembrare un poeta. Poi c'era una gran polemica all'epoca fra i poeti e i comici, quindi figuriamoci.
E cosa dici oggi degli epigoni di Petrolini? Perché tanti si mettono a fare i Petrolini. Come lo costruisci? Per esempio il tuo Montesano, che oggi è in scena proprio dedicando
alla Salumberto. Sì,
alla
sì, io ho dato una mano a Montesano per recuperare dei pezzi di repertorio, del repertorio comico romano, uno spettacolo dedicato ai 100 anni della Salumberto. In quest'ambito, naturalmente, uno dei pilastri è Petrolini. Petrolini ha debuttato alla Salumberto nel 1912. Gli epigoni cercano in qualche modo di rifarsi alla follia di Petrolini. Il suo modo di decostruire il linguaggio, il suo modo di irridere il pubblico, però sempre comunque rimanendo dalla parte del pubblico, questa era la sua particolarità. E per la Salumberto Petrolini scrisse, per il debutto alla Salumberto nel 1912, un pezzo che si chiama Amleto, che è una parodia di Amleto.
E quello che sentiamo adesso,
esattamente.
Ci hai portato un dischetto e lo ascoltiamo con piacere. A fra pochissimo di nuovo con Nicola Fano.
Io so con il pallido prence danese, che parla solo, che veste a nero, che si diverte nelle contese, che per di porco va al cimitero, se gioco a carte fa il solitario, sono ad orecchio tutta l'aione per far qualcosa di ameno e gaio, col babbo morto fo colazione. Gustavo Modena, Rossi, Salvini, stanchi di amare la bionda Ofelia, forse sul serio o forse per Celia, m'han detto vattene con Petrolini dei Salamini. Essere o non essere, no, non può essere così, sia comunque sia. E là, il padre mio che mi chiama, lo so, ti fu inoculato il veleno in un orecchio, e là mi si presenta sotto le spoglie di un fantasma, ma di ben suo fantasma, lo hai mai preso qualche equivoco in tempo di vita tua, il cimiero alzato, grida vendetta, sarai vendicato, sarai vendicato.
Carta vetrata.
Siamo tornati in diretta con Carta vetrata, abbiamo ascoltato Amleto di Ettore Petrolini e con noi è Nicola Fano, caro amico, scrittore, scrittore di teatro, drammaturgo quindi, perché il termine è questo esattamente, vero Nicola?
Sì, 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 Petrolini direbbe drammaturgo, ma insomma, lasciamo fare.
Che cosa ci racconti di questo brano?
Questo Amleto fu scritto, vi dicevo, nel 1912 per l'inaugurazione della Sala Umberto rinnovata. C'è un aneddoto molto simpatico e molto significativo della storia italiana e dell'identità italiana. Petrolini scrisse questo testo insieme con Libero Bovio, che era un poeta napoletano molto importante, e come sempre si fa a teatro, il debutto, diciamo il predebutto, viene fatto in provincia, perché bisogna vedere se un testo funziona o no.
Se ne accolgono di meno.
Esatto. E lui lo provò, portò questo testo a Caserta e lo provò a Caserta per la prima volta. In sala c'era un carabiniere, insomma, che lo bloccò subito, fermò tutta la rappresentazione, andò in camerino, portò in camerino Petrolini e voleva portarlo in galera, insomma, denunciarlo per vilipendio alla bandiera, alla patria, attribuendo Amleto a Alfieri. Cioè dice, lei ha preso in giro Alfieri, questo è gravissimo per noi italiani, e voleva per l'appunto portarlo in galera. Petrolini non si mise a spiegare, no, guardi che Amleto è di Shakespeare, non è, quindi semmai è vilipendio agli inglesi, ma semplicemente mandò Libero Bovio in caserma a risolvere la questione e lui riprese a recitare. L'episodio è divertente perché intanto, diciamo, l'ignoranza diffusa, ma poi anche, lasciando da parte l'ignoranza, comunque l'attenzione all'identità che c'era all'epoca, cioè prendere in giro un poeta italiano veniva considerato un reato. E forse oggi, diciamo, questo ci dovrebbe far pensare un po' di più, proprio dovremmo forse rispettare di più noi stessi, no?
Un mio ricordo personale su Ettore Petrolini è che lo vedo sempre quando vado a trovare mio padre al cimitero del Verano con questo bellissimo bronzetto che lo raffigura, perché abbiamo le tombe accanto, e devo dire gli dedico sempre una preghiera, un pensiero, anche se so che lui non era particolarmente fedele.
No, non era fedele, però sarà contento di questo, era molto vanitoso. Nell'archivio di Petrolini io ho trovato, che era via Baccina, tra l'altro, nel quartiere Monti, andai una volta, molti anni fa, lì per cercare carte con i responsabili, naturalmente, dell'archivio Petrolini, e oltre a tutti i materiali, normalmente c'erano delle cose buffe, cioè lui aveva fatto stampare dei francobolli su carta filigranata, francobolli dentati, propriamente detti, che poi offriva al pubblico, ai suoi affezionati, ed erano come fossero degli ex libris, in sostanza. Però erano molto bellini, piccoli e di forme diverse. E poi c'erano questi quadernetti tutti scritti precisi. Lui pagava uno scrivano che gli compilava questi quaderni dove c'era segnato tutto il suo repertorio. Quindi,
le sue improvvisazioni.
Le sue improvvisazioni che lui regolarmente, come tutti gli attori naturalmente, la sera improvvisano, gli esce fuori una battuta. Se funziona la devono trascrivere subito perché sennò se la scordano. e lui in più c'aveva il passaggio dello scrivano preciso che lo scriveva su questi quadernetti che sono magnifici, che adesso stanno al Burcatto per l'appunto.
Un brano e ci dobbiamo salutare. Cosa sentiamo?
È il più importante di Petrolini, che si chiama Salamini. Salamini è il personaggio che dice sempre sì, cioè dice sempre sono cretino perché sì, cioè il suo modo di combattere la realtà è destrutturarla, cioè dicendo sempre sì. È un po' l'inverso di Bartleby, lo scrivano di Melville, che diceva invece sempre perché no.
Grazie Nicola Fano e ti aspettiamo per parlare di basket.
Va bene.
A presto.
Qualche volta la porto anche nel tramvai, questa mattina il salamino mi comprai. Ho comprato i salamini a mano a mano, se qualcuno ti patisce che io canto, è inutile sparlare, è inutile ridere. Sono un bel giovanotte, sono un no, yeah, sono un no, yeah, sono un no, vorrei tornare bambino, da tutti carezzato, dicerei di mattino, vorrei essere sbucellato. Allora chi mi vedeva, di me si innamorava, al seno mi stringeva, e viva l'alluminio. Mi chiamo Ambrogio, ho l'orologio, che segna sempre le 23, chissà perché, e quando piove, riparo dove, l'acqua non cade sopra di me. Chissà perché, forse perché io non sono biondo ed ho gli occhioni belli e sono tondo tondo e canto gli stornelli, fiore di virgolette e di bacillo, quando ti vedo mi fa male un callo e ti amo come si ama il crocodrillo, fiore di pipa spenta un bocca un pollo, sei bello più del grasso del capello, più di una busta senza il franchimbollo, fior di viola. Dovevano arrivare 36 automobili, è arrivato un carrettino a mano, a pia piazzata, lo sai o non lo sai? Lo sai che differenza passa tra un servitore e il ferro? No, adesso ti spiego io. Il servitore china la schiena e il ferro china Bisleri. Pia piazzata, più stupidi di così si muore.
Carta vetrata.
Buona domenica da Carta Vetrata, torniamo in diretta, sono da poco passate le 10 e ci ha raggiunto Gino Castaldo.
Ma perché Carta Vetrata? Spiegami.
Ma Carta Vetrata perché brucia la pelle come Carta Vetrata.
Ma mi vuoi scorticare, mi stai dicendo? No, dai, domenica
sì,
mattina.
È lo spirito giusto per partire a parlare di rock, perché il rock non vuole essere mai accondiscendente, ma vuole anzi essere pungente, contundente, come la Carta Vetrata lo è sulla pelle. Gino, cosa hai costruito con la casa editrice Contrasto? Perché sembra un'opera anche particolare, non è un libro come tanti altri, ha un magnete che lo chiude e sì, poi all'interno sì. C'è qualcosa di immaginifico.
Ma questo è un format proprio della Contrasto, una collana, però questo formato con questo magnete allude un po' al fatto che dentro c'è come uno scrigno. Devo dire che in questo caso
è un tesoro.
È un piccolo tesoretto, nel senso lo dico con grande gioia, perché è stato un divertimento, no? Io ho fatto altri libri scritti faticosissimi, mesi e mesi. Qui anche c'è stato un gran lavoro, però è stato un lavoro molto divertente, perché la Contrasto mi ha chiesto di immaginare un libro di fotografie sulla musica. L'abbiamo diviso in capitoli un po' bizzarri per dargli una specie di cadenza meno convenzionale, per cui intanto ho chiesto che non fosse solo il rock, ma ci fosse. E loro hanno accettato di buon grado, cioè che c'è un'apertura verso il jazz, verso la canzone, cioè c'è tanta roba insieme, quindi dà un'idea un po' di musica anche in generale, ma poi l'abbiamo diviso in capitoli un po' non convenzionali, cioè fai conto, ce n'è uno sui cappelli, uno sugli occhi, uno sul corpo, uno più classico sulla chitarra, ecco, per dare una cadenza anche un po' di così, no? Di idee,
visionarie. Quando il corpo parla.
Sì, e il divertimento è stato che poi loro cercavano queste foto, io dicevo, ma siete sicuri, veramente possiamo mettere tutta questa... Sì, certo. perché ci sono le grandi firme della fotografia in musica, direi tutte, quindi è stato veramente un piacere farlo, divertente e soprattutto molto eccitante, perché insomma veramente lì dentro c'è un po' l'immaginario della musica così come i grandi fotografi l'hanno costruito nel corso di decenni.
La cosa più difficile in questo campo, che è talmente pieno di passioni da confondere, è avere uno sguardo complessivo omogeneo, senza essere accecati dai propri preferiti. Sì. Pensiamo ai Beatles, pensiamo a tanti certo. personaggi, insomma, che sono cari più di altri, che a volte sovrastano. Quindi fare un libro che abbia l'equilibrio di mettere l'alto e il basso, il bello e il brutto, per essere esaustivo, è il vero miracolo.
Guarda,
di questo libro.
Spero, poi questo lo devi dire più te, ma insomma hai colto nel segno, nel senso che per esempio c'è una foto di Rihanna. Io non l'avrei messa in una storia della musica, però invece ho capito che era giusto metterla, perché se parliamo di immagine, parliamo di come i fotografi hanno catturato, ci può stare anche Rihanna, fa parte di questo immaginario e magari anche visivamente ha una sua importanza. Quindi l'equilibrio è stato cercato in quello, appunto, nel mettere perfino cose che io, insomma, in un libro di scelte musicali certo non avrei messo.
E l'esigenza forte di avere il linguaggio della macchina fotografica, quella non digitale, quanto manca oggi alla comunicazione? Perché un po' si è perso.
Ma sai, si è perso come si è perso tutto, anche la musica si è persa per questo. Quindi cose che si sono perse per strada in questi anni sono purtroppo tante. Ma sai, io ci ragioniamo spesso, è un tema secondo me abbastanza importante su cui ragionare, perché ne va proprio anche della nostra civiltà, in senso generale. La musica, sono delle spie poi spessissimo, e sono state per tanti anni. E che sta succedendo? Ma sai, questi giorni riflettevo su una cosa apparentemente banale, ma sembra che ha conseguenze molto forti. Il fatto che oggi tutti fotografano è cambiato tutto nel giro degli ultimi 10-20 anni, cioè adesso chiunque da mia madre novantenne, voglio dire, fino a ragazzino di 6 anni, ha un telefonino con cui fare foto. Lo scambio delle foto sta creando una specie di enorme diffusione di massa di questi linguaggi. Questo vale per la foto, poi se voi ne parliamo vale anche per la musica. E questo porta sicuramente a un appiattimento, per forza, al momento. Poi forse questo sarà il prologo di qualcosa che ancora non capiamo, che poi sarà il nuovo rinascimento forse della... Ma insomma, ancora non si vede. Quello che si vede adesso è un appiattimento. Secondo me questa valanga di immagini che arrivano da tutte le parti, che tutti hanno, i social network, foto, ha
impoverito
il linguaggio invece più colto, quello dei visionari, che invece per elezione, per mestiere, colgono qualcosa di più profondo, colgono una verità attraverso la fotografia.
Io penso a un bellissimo film di Antonioni, Professione Reporter, dove vediamo proprio il fotografo con la sua enorme valenza anche della pellicola. La pellicola non va sprecata, va cercata di ottimizzare. Quel fotogramma può valere un milione come può valere nulla.
Certo,
quindi l'attenzione all'utilizzo del mezzo dà pregio anche al singolo scatto.
Sai, quello che è successo, cercando parallelismi, nel passaggio dal vinile e il CD, insomma, siamo lì, appunto, la digitalizzazione. Grande accesso a tutti, però qualcosa si perde.
La signora Barattolo che ruolo ha avuto nel libro? Perché ho visto un ringraziamento particolare.
La signora Barattolo che ruolo ha avuto? Sai che non lo so, questo è un ringraziamento della Contrasto, quindi...
Ah, quindi è una persona interna, magari ci può rispondere di più Valentina che è qui con noi.
Sì. No, beh, devo dire, questo lo staff della Contrasto, adesso non lo dico perché abbiamo lavorato insieme, insomma, non è una formalità, sono stati eccezionali, cioè, in realtà c'è una co-curatrice che si chiama Isabella Dotter, che è quella che materialmente poi insieme a me, cioè quella che ha cercato le foto e con cui le vedevamo, che sono, devo dire, una squadra eccezionale. E ripeto, io la cosa che dicevo spesso, ma sei sicura? Perché arrivavano foto sempre più belle, meravigliose, firmate, io dicevo, ma li possiamo mettere? Sì, ma alla fine, insomma, il montaggio è stato questo.
Benissimo, fra poco un piccolo stacco musicale che amerai sicuramente. E rieccoci in diretta con Carta Vetrata. Abbiamo sentito questo magnifico brano dei Beatles, All You Need Is Love, che rappresenta la rinascita dell'amore anche per Paul, che abbiamo visto si è risposato.
Appena sposato, sì.
Che
sì,
ne
sì.
dici, Gino?
Ma le dico che Paul è uno che ha scoperto l'amore in modo strano, nel senso che lui era molto critico ai tempi, quando John si innamorò perdutamente di Yoko Ono, erano appiccicati come... due telline sullo scoglio, come si dice, ma veramente lui diceva, ma no, ma questo amore è un po' eccessivamente morboso, insomma, lo criticava molto. Poi a un certo punto, proprio in quei mesi, arrivò Linda, la sua prima, il suo primo grande amore, anche se aveva avuto già una fidanzata, insomma, ma e lì anche lui scoprì, in realtà,
perse
abbastanza la testa. Paul mi sembra un uomo che l'ha dimostrato negli anni, e di quelli che hanno bisogno di avere una controparte femminile vicino, e quindi perché no, fa bene a cercarsene.
Ma è sempre uguale, non invecchia di un giorno, è di una bellezza incredibile.
Guarda, lui dici, sì. Guarda, ti dirò una cosa più imbarazzante, in realtà lui è meglio adesso che 7-8 anni fa. Quindi c'è qualcosa di strano, nel senso che aveva avuto un crollo, a un certo punto aveva, la faccia si era un po',
quando è morta,
sembrava
Linda,
sembrava un quadro cubista, si era un po' scomposto, e adesso, ripeto, sta meglio ora che quindi forse qualche ritocchino, anzi, l'ha fatto, però evidentemente l'ha fatto bene, ecco.
E questa storia che dicono in tanti, si continua ancora a dire, sì, che ci sia un sosia.
Ma guarda, questa è una storia che è molto vecchia, non so perché sta riciclando adesso, ma in realtà è una storia che risale agli anni 60 addirittura, è una leggenda metropolitana, ovviamente una farsa, partì dai fan che credettero di aver ascoltato in un disco alla rovescia, sai, queste cose che si sa, la frase Paul is dead, da lì nasce tutto. Cosa è successo? Che i Beatles, geniali in tutto, anche nella comunicazione, invece di, non so, smentire, tanto era una cosa che girava tra i fan, cominciarono a lasciare dei presunti indizi misteriosi
nelle copertine,
copertine, nelle canzoni, eccetera, che avrebbero confermato questa cosa. Quindi era un grande gioco da parte loro, e molto raffinato, nel senso, non hanno mai ammesso nulla, erano piccole cose lasciate quella. In realtà i fan, poi, morbosi come sempre, di questi indizi ne hanno scoperti migliaia, che è assurdo, in realtà ce ne sono di veri, cioè ci sono indizi messi volutamente, ma sono pochi. Se tu vai a vedere lì, ci sono libri interi su questo, ne hanno scoperti o hanno pensato di scoprirne migliaia, cosa che è assurda.
Ma veniamo all'Italia, hai, sì, messo un pochi italiani nella raccolta fotografica.
Sì, sì.
Per una ragione specifica, per non essere provinciale, o perché non ci sono?
Beh, lì sì, intanto era importante il rapporto tra i grandi fotografi e l'oggetto che erano i grandi fotografati, quindi in questa combinazione dovevi anche lavorare su questo livello, e si lavorava sull'immaginario musicale, sul grande immaginario storico creatosi negli ultimi decenni, e ovviamente, insomma, gli italiani hanno un posto limitato soprattutto da questo punto di vista.
Ripetiamo il titolo, perché forse
sì,
non l'abbiamo ancora detto.
Siamo dimenticati. Si chiama Music Box, appunto, Music Box, non Rock Box, proprio perché c'è comunque questa apertura anche altri
28
generi.
Euro, se non sbaglio.
28 euro.
500 pagine.
Che tutti mi dicono sia, insomma, mi sembra anche un prezzo...
Beh, l'oggetto è bellissimo.
Ragionevolissimo, perché comunque è una roba, insomma, impegnativa.
È un regalo che rimane.
È un regalo che rimane, sì, penso. Allora, dicevo che gli italiani, alla fine, pochi. Poi abbiamo anche visto molte foto, alla fine, scegliendo, sono sopravvissuti Vasco, De André, Demetrio Stratos. Quindi, insomma, no, ce ne sono, non è che non sono pochi, poi, considerando...
Tra i tuoi preferiti?
Amo tutta la... insomma, non solo tra i miei, credo. Io metto De André un po' una spanna sopra tutti.
Il poeta per antonomasia.
Sì, anche se... Anche su questo io non sono convinto... Cioè, nel senso che lui è stato un poeta musicale, che è diverso, cioè non...
I testi sono un po' scopiazzati a destra e a sinistra,
non è
forse.
Quello, è che comunque, no, trovo che sia corretto leggere sempre le canzoni come canzoni.
Giusto.
Mai come poesie a sé stanti. Ti faccio un esempio, ci sono delle frasi che... Perché la musica aggiunge senso.
Giusto.
Mi spiego, può essere che tu dici una frase come ti amo tanto, boh, frase banalissima, ma se io la canto con 5 note geniali, quella frase, seppur banale, diventa una poesia straordinaria.
E questa
quindi
è la,
ecco,
magia,
diciamo,
della musica, certo.
Diciamo che, ecco, sì, poeta musicale.
Grazie Gino, ancora un brano che sarà anche questo una sorpresa, che commenteremo fra poco.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta con Carta vetrata.
Ai!
Con Gino Castaldo,
trappola,
e con Music Box, edizioni Contrasto, 28 euro e tanta tanta musica fotografata, perché questo è il libro di cui parliamo oggi con un grande critico musicale che scrive per Repubblica, ma non solo, perché i suoi libri sono un po' dappertutto, anche tradotti all'estero, giusto Gino?
Beh, questo, sì, grazie che l'hai detto, perché è un'altra soddisfazione enorme che questo libro uscirà in 8 lingue, questo non me l'ha mai successo, in olandese addirittura, uscirà in America, in Inghilterra. Quindi c'è anche questo ulteriore
investimento,
emozione da parte mia nel fatto di sapere che sarò negli scaffali in America. Insomma, questo non è
Che tante foto sono state scattate in America di questo libro.
Assolutamente sì. Beh, sai, la grande fotografia. Intanto ci sono svariate foto, e mi fa piacere, di jazz, perché sul jazz la fotografia si è molto esercitata.
Col bianco
grande,
e nero, naturalmente.
Col bianco e nero, rigorosissimo. E da là viene, prima ancora che arrivasse il rock a scatenare voglie visionarie da parte dei fotografi, il jazz già aveva costruito un mondo di fotografia molto, molto sofisticato. In rigoroso bianco
Facciamo
e nero.
Facciamo qualche nome di qualche fotografo, visto
ma
che
guarda,
non l'abbiamo fatto.
C'è, per quanto riguarda il jazz, c'è Guy Le Carrec, che ha fatto libri importantissimi, c'è Roy De Carava, insomma i grandi. Poi per il rock invece c'è Annie Leibovitz, che ti posso dire, Corbin, Herb Ritz, insomma veramente i più grandi.
Quindi,
e molti, moltissimi sono americani.
Gli appassionati troveranno praticamente tutto.
Direi di sì. Abbiamo scelto, perché si deve sempre scegliere, ma insomma, però ecco, nella scelta c'è tutto. Sai, l'America ha insegnato anche questo, devo dire, per quanto riguarda la cultura pop, sai, da lì viene. E mi piaceva anche sfatare un altro luogo comune, no? Si dice spesso l'immagine ha rovinato la musica, è una balla colossale, non è vero. La pessima immagine può rovinare la musica, non l'immagine in sé, anzi, spesso ci dimentichiamo che la musica popolare, quella che noi, insomma, la musica che noi conosciamo, che per tutto il Novecento ci ha deliziato o emozionato, quella musica nasce con l'immagine, non può essere disgiunta. Il motivo è molto semplice: la musica per 10.000 anni è stata una roba che io facevo, suonavo per te che mi stavi di fronte, quindi non serviva immagine, perché eravamo, io e te, per dire, una comunità, insomma un gruppo a teatro, insomma per strada, dovunque, era un rapporto diretto. Da quando hanno inventato il disco, questo si è spostato, non c'era più uno davanti a te a cantare, quindi lo potevi vedere. Da quel momento che nasce l'esigenza di avere un'immagine, è automatico, quindi c'è sempre stata. Che fossero state le copertine dei dischi, fossero state le immagini fotografiche, eccetera. Cioè sempre, quindi l'immagine fa parte integrante della musica, non è contro, al contrario.
Un po' di polemica all'ultimo film di Sorrentino.
E non l'ho ancora visto, per cui non so, perché dici polemica? Credo, perché? Io mi aspetto che sia un bellissimo film, però ancora...
Si dice che sia un po' strumentalizzata questa figura della rockstar.
Ah, sì.
Insomma, in America non mi sembra che sia stato molto gradito.
No, però sono molto curioso, devo dire, perché l'operazione è molto strana, lui in genere mi piace molto, quindi insomma voglio
l'attore,
capire...
L'attore, immagino, il regista.
Tutte e due,
benissimo.
Per cui voglio capire che hanno fatto. L'ispirazione lì c'è, almeno visivamente, è chiaramente si ispira a Robert Smith, il cantante dei Cure,
certo,
che è un po' così, no? Questo rossettaccio,
giusto,
un po' sbavato, di capelli cotonati, quindi là c'è un riferimento abbastanza diretto.
E invece cinema sì. E musica, la fortuna non è così identica, perché in realtà Rocky Horror Picture Show, sì, va benissimo, sì, il film documentario di Woodstock, ma quanti, sì, sono i film? Forse non così tanti.
Non così tanti, bravo. Cioè, è chiaro, vabbè, la musica nel cinema è entrata dalla porta principale attraverso le colonne sonore, ma ci sono, sì, anche delle belle colonne sonore di tutti i tipi, anche rock.
Nashville di Robert Altman.
Ma certo, invece tu dici film che,
esatto,
hanno proprio invece come argomento
come centralità.
Ma ce ne sono, sì, non sono così tanti, però devo dire che ce ne sono alcuni che sono dei capolavori. Tu hai citato Rocky Horror, ovviamente, che intanto è una cosa teatrale, che poi è film, ma c'è un film che io, penso, una volta abbiamo fatto una lezione intera all'auditorium, io e Ernesto Assanti, il mio socio di lezioni rock, solo su Blues Brothers, sul film, preso come un manuale, anche, oltre ad essere un film divertente, travolgente per tanti motivi, anche proprio letto come un manuale di musica afroamericana, perché è straordinariamente preciso nelle scelte e nei modi in cui utilizza e fa giocare la musica nera nel film.
E fra i recenti?
Oddio, guarda, c'è una, ti dico subito, c'è un grandissimo risveglio di documentari sulla musica, straordinari. Ecco, quello invece è una cosa che sta negli ultimi anni, è cresciuta a dismisura, ci sono film documentari che sono veramente, proprio ho appena visto, quindi sono anche preso da, insomma, si è messo a fare anche Scorsese, e voglio dire, non è poco. Ne ha fatto uno su Dylan, meraviglioso. Adesso sta uscendo proprio, è stato appena trasmesso in America, io ho già visto una parte, questo su George Harrison, che si chiama Living in the Material World, ho visto la prima parte, è straordinaria. Ecco, è molto, se mancano fiction o insomma ancora latitano film sulla musica di quel tipo, ce n'è. I documentari ce ne sono veramente belli, che spiegano bene, sono suggestivi, emozionanti, come questo appunto su George Harrison, appena proprio in uscita nei prossimi giorni.
Beh, il giusto lavoro del giornalista è quello di dare una guida. Mi pare che Gino Castaldo ce l'ha data, anzi ripetiamo ancora di più quanto è bello il libro Music Box, edizioni grazie, Contrasto, grazie. 28 euro per un regalo per Natale, ma anche per un regalo per se stessi subito, senza aspettare Natale. Ti aspettiamo prestissimo, magari
grazie,
per parlare ancora
volete,
di musica. Grazie
volete.
Ancora, buona domenica. Grazie. In diretta da casa invece abbiamo Vezio De Lucia. Buona domenica Vezio De Lucia.
Buongiorno a voi.
Chiedo scusa per domenica scorsa che dovevamo collegarci, ma poi dovevi prendere un treno, insomma ci sono state un po' di difficoltà.
No, dispiace a me che c'è.
Perché per noi è veramente molto importante il tuo libro su Luigi Petrocelli, questo libro scritto con Ella Baffoni, che insomma sta facendo anche un piccolo successo su Roma, perché Castelvecchi, mi dicono, ha dovuto fare la seconda edizione, insomma sta veramente riscontrando l'interesse di tutti quelli che hanno amato e hanno conosciuto Luigi Petrocelli, ma anche quelli che Luigi Petrocelli non sapevano chi fosse.
È stato il sindaco più bravo, il miglior sindaco del dopoguerra, su questo io credo che non ci siano dubbi. E anche prima della Seconda Guerra Mondiale, cioè nella storia di Roma Capitale, dopo il 1870, credo che soltanto forse Ernesto Nathan è un sindaco in qualche misura... come dire, può essere paragonato a Petrocelli. E anche se Petrocelli, bisogna ricordarlo, è stato sindaco per un periodo brevissimo, soltanto 2 anni, e dal 1979 al 1981, anche se in precedenza era stato l'autorevole e importante segretario della Federazione Comunista, e in quegli anni i partiti contavano molto nella politica, soprattutto alla scala locale, anche i partiti all'opposizione, perché prima del 1976 a Roma c'erano stati soltanto governi presieduti da sindaci, con sindaci democristiani. Ecco, ma anche in quel periodo, nei primi anni 70, quando i sindaci erano democristiani, Petrocelli, da dirigente del PC, aveva influito molto sulle decisioni relative alla città.
Era segretario regionale, se non ricordo male.
Prima segretario regionale, poi segretario della Federazione di Roma e consigliere comunale di Roma, e dal Consiglio Comunale di Roma partecipava molto attivamente anche alle decisioni che poi imponeva talvolta, le decisioni che poi erano assunte. Era il periodo, come poi fu detto, del consociativismo, in qualche modo, insomma, in cui le decisioni poi alla fine finivano con l'essere concordate. Fu lui poi che volle sindaco di Roma il suo diretto predecessore, che fu Giulio Carlo Argani, il grandissimo storico dell'arte, che dopo la vittoria del Partito Comunista alle elezioni del 1976 a Roma fu il primo sindaco di sinistra, e fu voluto proprio da Petrocelli per evitare, come dire, probabilmente lo shock che sarebbe stato determinato nella città del Vaticano dalla nomina così repentina di un sindaco comunista. Quindi Argan svolse questo ruolo, come dire, di avvio, di preparazione al suo successore, che fu poi appunto Petrocelli.
Quello che è il problema torce di Roma nei tanti anni dopo la fine, io parlo addirittura dell'impero romano, è quello di avere un'identità cittadina, un'autonomia dal ruolo di caput mundi della Chiesa, autonomo degli abitanti, dei cittadini. Insomma, ricordiamo l'episodio di Colla di Renzo, di Porcari, ma insomma, poi in realtà pochissimi sono stati i momenti in cui Roma ha potuto respirare un'aria nuova senza l'oppressione del Papa Re, perché anche con la Democrazia Cristiana forse l'influenza è stata fortissima anche in quei casi di
senza il forse.
Ecco.
C'è bisogno del forse. Ecco, ma bisogna dire di più, che il sindaco di Roma alla fine anche sulla scena politica nazionale non contava molto, non è come oggi siamo abituati, insomma, il sindaco di Roma è comunque importante, come anche i sindaci delle grandi città di Milano, di Napoli, di Torino contano molto nel panorama della politica nazionale. In quegli anni ancora non era così, i sindaci in fondo tutto sommato erano non come in Francia, per esempio. In Francia il sindaco di Parigi è sempre stata un'autorità indiscussa, in Italia non era così, e io credo che sia forse con Argan, ma insomma diciamo a quella stagione lì risale il ruolo riconosciuto autorevole del sindaco della capitale d'Italia.
Ma torniamo al libro Vezio, perché dopo il compianto sindaco Luigi Petroselli, noi abbiamo un periodo di interregno che ancora governa il Partito Comunista a Roma con Vetere, di cui si parla relativamente poco del libro. Ma poi cosa succede? Perché il testimone sembra essersi un po' interrotto.
Sì, posso prima di rispondere a questa domanda un attimo raccontare almeno sommariamente
certo.
cose che hanno reso poi tanto amato Petroselli. Ecco, perché Petroselli ebbe un'idea molto molto chiara della politica che intendeva attuare a Roma, che si può esporre così: lui voleva unificare la città. Allora, ancora più di oggi, la città era molto divisa fra una periferia proletaria, credo che si possa sicuramente usare questo aggettivo, quella dei borghetti, delle borgate, una periferia del tutto emarginata dal cuore della città, che era altro da sé rispetto alla città. Pasolini in Ragazzi di vita dice andiamo a Roma, no? Roma era un'altra cosa rispetto a questa periferia. E Petroselli, ecco, queste sono le parole che riassumano il suo obiettivo: voleva unificare Roma. L'unificazione di Roma era l'idea che lui aveva fortissima, e idea che seppe trasmettere e seppe far capire che lui in quell'idea ci credeva. Ecco, il popolo di Roma, soprattutto il popolo delle periferie, capì che aveva di fronte una persona che credeva fortemente in questa sua idea.
La fermata della metropolitana a Piazza di Spagna è stato un esempio che hanno ricordato molti politici in Campidoglio, quando c'è stata la giornata dedicata al Petroselli. Insomma, fu uno shock per Piazza di Spagna avere queste frotte di romani che venivano da zone periferiche, finalmente camminare, impossessarsi della loro Piazza di Spagna.
Scrisse un articolo bellissimo.
Ci furono anche tanti osservatori intellettuali importanti, anche alcuni intellettuali di sinistra, che torcevano il naso rispetto a questa cosa. Si arrivò addirittura a proporre la chiusura della stazione, della fermata.
Un attimo, Vezio, che il collega Patriarca voleva farti una domanda.
Sì, prego.
No, ma semplicemente era un'osservazione. Mi ricordo che scrisse un articolo meraviglioso Pietro Citati su questo pellegrinaggio dei borgatari a Piazza di Spagna. Ricordavo semplicemente questo, scusa Alberto.
Sì, e dunque la riappropriazione, diciamo, del centro anche da parte, questo fu uno dei momenti culminanti della sua azione, fu la riappropriazione del centro da parte del popolo delle periferie. Come e quando avvenne questa cosa? Innanzitutto va detto che erano anche gli anni dell'estate romana di Renato Nicolini, che era assessore alla cultura ed era stato già assessore con Argani, aveva inventato l'estate romana, aveva inventato il cinema a Massenzio. Ecco, quella fu una prima occasione per cui gente che veniva da ogni angolo della città, il territorio comunale di Roma è sconfinato, allora era ancora più grande di quello di oggi, e cominciò ad andare al cinema. Tra l'altro erano gli anni del terrorismo, erano gli anni
di piombo.
E quindi non senza preoccupazione si additava questo accalcarsi di gente la sera. Invece tutto si svolse con straordinaria tranquillità, in un clima in cui grandi, piccoli, nonni e bambini con la merenda partecipavano la sera fino a notte fonda, perché si seguivano diverse proiezioni fino a notte inoltrata. E questo fu il contatto, fare il cinema dentro al Foro Romano, dentro alle rovine di Roma, fu un primo rapporto della periferia con il centro, che però trovò il suo momento culminante nel cosiddetto progetto Fori. Che cos'è il progetto Fori? Il progetto Fori è un'idea che era stata lanciata dall'allora sovrintendente archeologico Adriano La Regina e da prestigiosissimi intellettuali come Antonio Cederna, Italo Insolera, Leonardo Benevolo ed altri.
È morta per colpa del ministro Urbani, se non sbaglio, con una legge che l'ha bloccata in un uso monumentale.
Ancora prima di Urbani, bisogna dire che è stata ancora prima di Urbani. Urbani credo probabilmente ha posto poi, come dire, la parola definitiva, ma è con la morte di Petroselli che questa idea finisce. Che cos'era questa idea? Questa idea prevedeva di smantellare l'attuale via dei Fori Imperiali, una via che fu costruita da Benito Mussolini, perché prima lì c'erano dei quartieri popolari, la Suburra, e che furono demoliti, e tra l'altro gli abitanti di quei quartieri furono deportati nelle periferie. periferie ebbe origine da allora i borghetti famosi, no? Le case minime, case di cartone in qualche modo costruite nella periferia più remota di Roma, che non si dovevano vedere tra l'altro dalle strade consolari, e furono sistemati questi poveri sventurati, reduci diciamo dall'operazione di bonifica delle aree centrali. Mussolini voleva vedere il Colosseo da Piazza Venezia, voleva creare una quinta di scenografia
per le sue parate militari, per le sue pagliacciate.
Quella più famosa fu nel 1938 quando Hitler venne a Roma. Ecco, l'idea che Petroselli fa sua è quella di demolire la via dei Fori Imperiali, di riportare alla luce le rovine sottostanti,
che sono tante,
e ecco, questo era un punto che lui colse benissimo: non fare più dell'archeologia un recinto separato, no? Dove c'è una recinzione, un cancello, si entra, si paga o non si paga il biglietto, però è una cosa diversa diciamo dal resto della città, ma portare l'archeologia nella vita di tutti i giorni, farne una piazza, una grande piazza pedonale nel cuore della città, che si attraversa, è servita anche da mezzi adatti di trasporto pubblico, cioè togliere dal cuore di Roma, è un'idea modernissima.
Bene, Vezio.
All'archeologia per un'idea modernissima. Cioè,
abbiamo solo un minuto.
E metterci la storia.
Abbiamo solo un minuto, Vezio, per dire veramente chi ha conquistato Roma oggi, quel testimone l'ha sotterrato, bisogna riprenderlo.
Infatti il libro credo che vada bene, stia avendo un certo successo proprio perché fa capire come è stata drammatica dimenticare queste cose, no? che alla fine un po' tutti, perché bisogna dire che anche gli stessi autorevoli, più o meno autorevoli esponenti della cultura e della politica di sinistra hanno collaborato diciamo a non mandare avanti questa idea, che ha finito con l'essere quasi dimenticata, per cui mi sembra giusto che adesso venga ripresa e rilanciata, anche come state facendo, come stava dicendo lei in questo momento.
Grazie ancora al professor Vezio De Lucia, ricordiamolo, è stato mio professore, io devo dire ancora rimango come dire un po' in deferenza e non riuscivo a dare sempre del tuo. Grazie ancora e buona domenica.
Grazie, buone cose, arrivederci.
Buona domenica, Carta Vetrata ritorna con il suo ospite, ormai più che ospite, vera colonna di questa trasmissione, Marco Carrara, a parlare di quello che noi, io e Marco in particolare, amiamo tantissimo, che sono i classici della fantascienza, in particolare quella post-apocalittica, di forte stampo letterario, perché ricordiamo, oggi parleremo di Morte dell'Erba, o Nell'Erba, chiedo scusa Marco.
Dell'erba,
quindi proprio ho detto bene, di John Christopher, che in realtà cela lo pseudonimo di Samuel Yood. A te la parola su questo splendido libro che ha qualche annetto, perché uscì per la prima volta nel 1973 con una introduzione importante di Fruttero e Lucentini, che ne decantavano le lodi come una nube purpurea rinata. Poi diremo di chi era la nube purpurea. A te la parola, Marco.
In Italia è arrivato nel 73 in edizione Oscar, però vi fu già una primissima edizione per i romanzi del Corriere nel 58, quindi solo a 2 anni di distanza dall'uscita del 56. E è un libro molto interessante perché è un romanzo post-apocalittico, è un romanzo apocalittico in cui però la tipologia di apocalisse che viene scelta non è il genere di apocalisse che si abbatte sull'umanità in un modo in cui l'umanità non può avere scampo e può soltanto sperare di sopravvivere grosso modo, tipo un meteorite. Questo è un tipo di apocalisse in cui l'umanità ha grosso modo la stessa quantità di colpa che ha il tipo di male che si scatena sulla Terra.
Mi sembra qualcosa di fortemente ecologico legato ai nostri giorni.
Esatto, l'idea divertente è che quello che scatena tutto il macello è una cosa semplicissima, un virus che prima colpisce il riso e le autorità non riescono ad evitare una enorme carestia in tutta l'Asia, poi colpisce un po' alla volta le altre graminacee, quindi l'orzo, il grano, e si estende quindi senza tutte le graminacee, va a colpire quindi tutto quello che noi definiamo erba in generale.
E del quale uso di fatto non si può fare a meno.
Esatto, perché senza l'erba, senza tutto questo sistema che si è voluto, mi sembra,
qualche milione di anni fa, sì.
E senza questo sistema non può esserci cibo per gli animali da pascolo.
Quindi c'è solo il cannibalismo.
Quello che rimane Questo è interessante. Quello che rimane nel momento in cui si capisce che la crisi non può essere veramente fermata è coltivare le patate, perché le patate sono
Solanacee. No, noi uomini, ecco, non fare come nella strada di McCarthy, che alla fine ci sono questi piccoli giacimenti di prigionieri di cui si cibano i rifugiati, gli ultimi.
Ecco, diciamo che all'inizio la prospettiva sarebbe di coltivare le patate, però c'è un problema. Il governo inglese rimane ancorato all'idea di poter sconfiggere il virus. E cosa succede quindi? Se coltivassero soltanto le patate, quindi in anticipo rinunciassero al grano e rinunciassero agli altri vegetali, nel caso il virus venisse sconfitto, l'Inghilterra si troverebbe in una crisi economica perché sarebbe sommersa di patate, mentre il resto del mondo vorrebbe ovviamente grano.
Un richiamo alla rivoluzione delle patate contro l'Irlanda, forse, anche questo?
Cosa?
Un richiamo storico alla rivoluzione delle patate tra Irlanda e Inghilterra, che ancora oggi è molto simbolico, molto forte, tra l'Inghilterra protestante e l'Irlanda cattolica. Ancora oggi si chiama la rivoluzione delle patate, quella degli Orange contro i cattolici irlandesi. Ma scusami l'interruzione, di nuovo torniamo a morte dell'erba.
E cosa succede? Il governo inglese non è disposto ad accettare di base di capitolare contro il virus e di scegliere una soluzione che salverebbe l'umanità nel caso il virus non fosse fermabile, e il virus è quasi sicuro che non sia fermabile, è soltanto una speranza vaga per non poterlo fermare. Quindi per avidità, per non rinunciare al sistema economico precedente, decidono di non adottare la patata in massa. Quando poi il virus, che è un virus che colpisce tutte le graminacee, continua a mutare perché c'è una quantità enorme di ceppi e alla fine effettivamente distrugge tutte le coltivazioni, arriva l'apocalisse, è l'uomo che in realtà ha scelto di subire l'apocalisse per colpa della propria avidità, perché la soluzione è sempre stata sotto mano ed era stata sotto mano con tantissimo anticipo, tant'è che il protagonista continuamente si stupisce della follia del governo inglese di non accettare che il virus non può essere sconfitto. Cosa succede? La storia gira attorno al tentativo del protagonista con un altro gruppo di fuggitivi di lasciare Londra e di viaggiare fino a una valle dove abita il fratello, un fratello che aveva già previsto tutto, aveva già capito che la follia degli uomini avrebbe portato a non abbandonare il grano, ed è una valle con accesso molto stretto che può essere barricato e si può difendere e coltivare patate mentre il resto del mondo finirà nell'apocalisse.
Marco, una domanda a Fabrizio: sarà stato il fratello Fourier a fare questa isolamento?
Il fratello Fourier. Ciao Marco, innanzitutto. No, pensavo sì, una critica forse anche all'imperialismo inglese, no? Questa volontà testugginosa di imporre al mondo, come dire, la propria visione, le proprie. Certo, mi veniva in mente che mangino brioche, insomma, se finiscono.
Beh, in questo caso è più collegabile come citazione ante litteram agli studi sulla stupidità di Cipolle e Luvraghi, perché in questo caso l'umanità subisce l'apocalisse, ma non perché l'apocalisse sia evitabile, perché la stupidità peggiora tutti gli effetti dannosi di una catastrofe.
Guarda, mi ricorda un po' la storiella dell'ape dentro la bottiglia, no? Che cerca la luce, non capisce mai come si fa ad uscire, insomma.
Marco, ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo ancora e ti diamo appuntamento a domenica prossima, questa volta non più fantascienza, non più steampunk, che adoriamo e che torneremo sicuramente a ritrattare più in avanti, ma per parlare di autoproduzione e quindi come si superano gli editori e si arriva direttamente ai lettori con l'autoproduzione di ebook.
Carta vetrata.
Ci accompagna James Morrison, che non è il Morrison dei Doors, ma è un bravo ragazzo di Rugby, una cittadina che ha dato il nome allo sport, che da pochi giorni, è uscito il 25, il 26 settembre questo disco, e ha già sfondato il tetto dei 5 milioni. Quindi non è vero che i dischi non si vendano, ma anzi continuano a essere scaricati e pagati, perché queste sono tutte registrazioni certificate dai vari siti. Ma abbiamo con noi un ospite importante, perché sta portando avanti una politica che è anche un servizio, che è l'audiolibro. Buona domenica.
Buona domenica.
Stiamo parlando con l'amico Vincenzo Sicchio, che è il direttore, il fondatore di una casa editrice che risponde al nome di Full Color Sound.
Full Color Sound.
Che è un bellissimo titolo per dire tutti i colori del suono.
Tutti i colori, essendo color senza U, quindi all'americana, non è solo colori ma anche tutti i tipi, tutti i tipi di suono.
I normotipi degli uomini.
I normotipi degli uomini. Una cosa che è cominciata per gioco.
Bellissimo gioco, anzi direi fondamentale. Io come consigliere dell'AIE vi ho già invitato a partecipare più numerosi, perché è veramente un libro. Contrariamente a quello che si può dire, il libro sonoro, il libro parlato, è qualcosa che ha a che fare non con lo spettacolo, non col cinema, con la musica, ma è giustamente inserito tra noi editori.
Sì, certo, voglio dire, editoria, invece che essere inchiostro su carta, sono molecole d'aria che si muovono.
Dobbiamo rispondere a un nostro ascoltatore che ci domandava chi era l'autore della Nube Purpurea. Era Matthew Shield, che è un personaggio che, come molti altri, si inventò di essere monarca di un'isola sperduta del Pacifico, ma questa è tutta un'altra storia. Torniamo a parlare con Vincenzo Sicchio. I libri che avete scelto, quali sono?
Beh, no, dunque, noi abbiamo cominciato, appunto, inizialmente era il gioco di quando una persona legge un libro e trova dei passi che lo emozionano particolarmente e va da un amico e dice: guarda, è bellissimo, lo devi leggere.
Quindi libri nuovi, non andate sui classici, giusto?
No, non andiamo sui classici. Noi andiamo su, abbiamo cominciato con col Marco Valdo di Calvino. C'è sempre una grossa difficoltà sui libri nuovi, appunto, di ottenimento del diritto di pubblicazione anche in audio.
Perché a volte lo stesso editore non se li fa dare dall'autore o dalla gente?
No, infatti, cioè la maggior parte delle volte, l'abbiamo scoperto col tempo, l'editore del libro cartaceo non voleva che ce ne fosse una versione acustico in Italia.
Ma ne possedeva i diritti, a volte neanche li possedeva.
Esatto,
forse.
Esatto. Ci abbiamo messo un bel po' di tempo a capire che in realtà bisognava rivolgersi all'autore, perché si trattava di diritti accessori.
Esattamente, ma infatti oggi nei nuovi contratti, esatto, se non è previsto non c'è e non lo possiedi.
Esatto, e quindi insomma ci si rivolge all'autore, più raramente si riesce con la SIAE che tutela i diritti dell'autore, però non è sempre detto che lo faccia.
Non ha ben capito che è sempre Olaf e non è musica, forse a volte.
No, all'inizio, appunto, quando abbiamo fatto il Marco Valdo e poi...
Di Calvino, naturalmente.
Di Calvino, certo. E poi Baldanders con Stefano Benni, alla SIAE, quando dovevamo fare il bollino, ci chiedevano: ma che cosa sono, canzoni? E noi a dire: beh sì, una specie, però non canta, parla. E quindi le prime volte, i primi titoli li abbiamo dovuti fare ridepositando i brani come canzoni. E poi vabbè, insomma, la SIAE ce l'hanno fatta ad afferrare il concetto, e quindi adesso
è quasi un ministero alla fine la SIAE, anche se privata alla mentalità burocratica un po' ottusa dei ministeri.
Purtroppo sì, insomma, quindi insomma ci ha creato qualche difficoltà. Gente come noi non chiedeva altro che di ottemperare ai diritti e di essere onesta. Si può dire onesta?
Assolutamente. Voi cosa ne pensate degli ebook, che adesso è un tanto si parla di questo nuovo strumento?
Noi, devo dire, sia come Full Color Sound, sia come AEDA, l'Associazione degli Editori di Audiolibri, pensiamo che tutti i mezzi di comunicazione, tutti i mezzi di diffusione della cultura sono sempre comunque benvenuti. Faccio un esempio banalissimo: sia lo studio che abbiamo fatto noi di AEDA, sia lo studio che abbiamo visto c'è dell'APA, che è l'Associazione degli Editori degli Audiolibri di lingua sassone, quindi America e Inghilterra, l'analisi dà come fruitori degli audiolibri, ovviamente i non vedenti e gli ipovedenti che ne hanno necessità.
E sono molti i nostri ascoltatori a esserlo, quindi dobbiamo ripetere bene dove possono trovare i vostri libri, che sicuramente li compreranno.
In libreria, insomma, si possono...
Molti lavorano con questa tastiera per non vedenti. Diamo il sito, ecco, questo secondo me è importante ripeterlo.
Sì, su tutti i siti degli associati.
Non avete un vostro sito?
Sullo sito dell'Associazione degli Editori degli Audiolibri, che è aedaaudiolibri.it, sul sito di Full Color Sound, che è fullcolorsound.it.
Con la O, giusto? Color.
Color, non color.
Benissimo.
Certo. Sul sito del narratore, ilnarratore.it, si può fare il download. download, si bene. Possono acquistare fisicamente.
E i costi? Diamo qualche cifra.
Ma i costi, come dire, siccome ancora insomma non sono proprio diffusissimi come nei paesi di lingua sassone, restiamo comunque su costi estremamente accessibili, cioè parliamo di una media di 10-11 euro per un titolo.
Di Calvino, per esempio, Marco Vallo.
Il Calvino, 9,90, infatti.
Benissimo.
Per un titolo fisico, cioè su CD, è
un po' di più.
Meno del 50% per il download.
Perfetto, allora direi che possiamo passare al primo ascolto.
Esatto,
Gabriele.
Buongiorno, e ascoltiamo proprio un brano del Marco Vallo di Calvino, perché ha inaugurato il vostro catalogo e ci fa piacere. Sentitelo, perché è letto da un grandissimo artista, da Marco Paolini, sulle musiche di Tanit.
Gabriele Sabatini, a te una domanda. Buongiorno. Al nostro ospite,
sì,
Vincenzo Sicchio di Full Color Sound.
Avete sentito con che piacere si può ascoltare un audiolibro, e anche per chi Calvino magari lo ama, l'ha letto più volte, ma a sentirselo, ecco, non solo per ricordare, ma anche proprio per godere di una lettura fatta da un grande artista. E no, volevo chiedere a Vincenzo Sicchio dell'associazione Editori Audiolibri, perché vi siete associati tra di voi, perché se questo vi dà più forza, se alle fiere del libro vi presentate magari con uno stand unico, se andate separati, com'è brevemente la storia di questa associazione?
Sì, molto brevemente, un tema che per noi è piuttosto corposo, si è trattato semplicemente di trovarci esattamente con le stesse passioni, e abbiamo rapidissimamente capito che se la passione era il motore di questa vicenda editoriale, essere appassionati insieme si è più forti, insomma si va meglio. E quindi ci siamo trovati, abbiamo cominciato fin dall'inizio, ben più che associati, a decidere insieme ognuno di noi che titoli avrebbe fatto durante l'anno, per evitare di fare gli stessi titoli. La letteratura da leggere è talmente sterminata che c'è non è così impossibile.
C'è un coordinamento nella struttura di catalogo.
Cioè, un coordinamento per portare avanti le nostre iniziative, e un coordinamento addirittura di produzione editoriale. Non ci si crederà, ci vogliamo bene.
Questo è
molto importante, perché tra editori bisogna volersi bene, perché molte volte invece si è l'uno contro l'altro armati e non si capisce che in questo modo la forza è di chi è già più grande, non di chi è piccolo.
infatti poi, appunto, a parte gli ipovedenti e non vedenti, lo studio è quello che i fruitori degli audiolibri sono i grandi lettori,
cioè assolutamente
quelli che leggono di norma, sono già,
e che anche in macchina, camminando, esatto, vogliono avere la possibilità di leggere senza sforzare gli occhi.
Sì, perché è un romanzo. Se noi contiamo in una città il tempo che ci vuole per arrivare al lavoro, tornare a casa, sia in autobus con le cuffie, sia in macchina con l'autoradio, e tra l'altro noi abbiamo preso tutto dalla radio, lo dico in una radio, si può essere padroni del Don Chisciotte nel giro di un mese di tempo che altrimenti sarebbe sprecato a bestemmiare.
Una domanda tra editore e editore.
Eccoci.
Una curiosità: a noi arrivano sempre tantissimi ragazzi, giovani, meno giovani, adulti e venerandi, che vogliono pubblicare un libro.
Sì.
A chi pubblica audiolibri? Arriva qualcuno che vuole pubblicare un audiolibro, direttamente un'opera scritta per diventare subito audiolibro?
Sì, ci è successo, ci mandano dei demo, come tante volte succede anche nella letteratura. Tantissime non sono di gran livello, ma arrivano anche dei piccoli gioielli.
Bene.
Successo nel caso di Tre passi nel delirio, che sono tre racconti di Edgar Allan Poe.
Splendidi.
Noi ne stavamo già preparando, perché c'era arrivata da Emanuele Zottino, un autoproduttore di piacere della letteratura da ascoltare, il cuore rivelatore, uno dei più conosciuti di Edgar Allan Poe, già letto meravigliosamente.
No, ma io parlavo di un'altra cosa, scusami.
E l'abbiamo inserito, ecco, questo voglio dire.
Ripetiamo il nome della casa editrice, fullcolorsound.it, col color, non scritto color, ma color.
Esatto.
Ecco, volevo domandare se c'era qualcuno che aveva scritto delle opere proprio per essere prima di tutto lette a voce alta, un po' come Omero che non vedeva, e invece di questo che invece è trasporre, tradurre un testo già scritto, già pubblicato in audio.
No, ti devo confessare che in questo genere di cose
ancora non c'è stato nessuno che ha fatto questa sfida.
Non direttamente, siamo un popolo di poeti, però poetizziamo ancora su carta.
Ma abbiamo in diretta con noi un caro amico da Torino. Buongiorno Giuliano Soria.
Buongiorno a tutti voi.
Che cosa ne dici degli audiolibri?
Assolutamente d'accordo. Io che mi sono occupato per decenni di lettura e di lettura nei giovani, gli audiolibri è una marcia in più, è qualcosa che aiuta a leggere sicuramente. Poi sono sempre stato per inserire la lettura in una sorta di dieta multimediale, dove sì, c'è la lettura, ma c'è anche l'ascolto, c'è anche la drammatizzazione, c'è anche la lettura in radio, c'è anche la lettura e il cinema. E poi non dimentichiamo che la letteratura, la grande letteratura, millenni fa, era una letteratura detta più che la letteratura letta, perché la classe che scriveva e che sapeva leggere era minuscola. Quindi ritorniamo all'origine, pensiamo a tutta la tradizione del teatro greco, è un teatro detto, quindi sono assolutamente d'accordo e sono convinto che questo conquisti nuovi lettori, che sia una chance molto più forte. Come sempre c'è il problema del mercato editoriale, che va per percorsi che spesso non seguono i bisogni reali, ma sono totalmente d'accordo su questo.
Giuliano, dobbiamo interromperti velocemente, diamo l'ultima uscita della casa editrice, che è L'Igea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ma prima di salutarci dobbiamo ascoltare, vogliamo ascoltare un altro brano, perché comunque brano si definisce, una traccia, esatto. Forse più propriamente, di un autore di cui poi parleremo anche con te Giuliano, che è Daniel Pennac. Diamo a Vincenzo.
Ecco la storia, Vincenzo. Ecco la storia, letto da Claudio Bisio, sulle musiche di Paolo Silvestri. Vincenzo, grazie mille di questo intervento. Possiamo salutarci e
grazie
far
a voi e mandate sempre belle storie da ascoltare.
Grazie, Vincenzo. Eccoci di nuovo in diretta, quindi abbiamo sentito Bisio, ma soprattutto Pennac. Che ne dici, Giuliano Soria, di Pennac? Non c'è più Giuliano Soria? Parliamo allora di Gabriele Pedullà, perché finalmente hai decifrato quello che c'era scritto sul Sole 24
Credo
ore.
Di aver decifrato, sì, che l'articolo tratti sostanzialmente di questa separazione fra gli scrittori e i critici, diciamo così.
Anzi, e quelli forse, che scrivono anche narrativa tra
sì,
i critici.
Forse nell'ottica di Pedullà si salvano ancora i critici scrittori, cioè quelli che sono impegnati sul doppio fronte, no? Che praticano, diciamo così, entrambi i mestieri che lavorano su due tavoli diversi ma paralleli. Però c'è una cosa che ci tengo a dirti, Alberto, mi sembra un po' che ultimamente si stia parlando un po' troppo del ruolo della critica letteraria. Io stesso mi sono occupato di questo problema, però sempre con quell'ansia, sai quando ti succede qualcosa di spiacevole, no? Che non puoi colmare in nessun modo e allora ne parli in continuazione. Mi sembra che stiamo effettuando un po' un grande funerale della critica.
No, la critica letteraria è vivissima invece.
Probabilmente è viva sotto altre forme, cioè senza magari quell'importanza o quella capacità di determinare anche le sorti dei libri, più o meno grandi che siano. Insomma, è un tema su cui riflettere, però bisognerebbe usare la giusta misura, secondo me.
Ritorniamo a Daniel Pennac, è ritornato con noi in diretta Giuliano Soria. Cosa ricordi, cosa hai fatto con Daniel Pennac?
Beh, è stato con noi più volte ed è uno scrittore di quelli che sono un personaggio segno, nel senso che trascinano, hanno un loro pubblico e il pubblico eccezionale di Pennac è il pubblico dei liceali, il pubblico dei giovani, anche qui mi riallaccio al discorso che avevo fatto prima, quindi uno scrittore che scrive anche tenendo conto della sensibilità dei giovani, che è una cosa molto speciale, perché lo scrittore spesso si pone in un piedistallo, lui scrive, poi qualcuno leggerà. Invece Pennacchi ha questa sensibilità, questa capacità di intervenire nelle emozioni dei giovani che l'hanno reso molto celebre. Poi di suo è un personaggio veramente molto dialogante, molto dimesso nel senso di non creare stalli e non creare differenze. Quindi è un personaggio che è pienamente coerente con quello che rappresenta, con questo mondo di emozioni dei giovani.
Ma veniamo invece, attraversiamo l'oceano, andiamo al di là, in America, in Messico, alla nuova poesia messicana. In particolare tu ci volevi parlare del nuovo libro Morte Infinita, uscito per le Lettere, di José Gorostiza.
Gorostiza è un grandissimo poeta messicano, pochissimo conosciuto in Italia perché è un poeta elitario, poeta nato nel 1901 e morto nel 73, che è stato diplomatico messicano, e come tanti scrittori latinoamericani che sono stati diplomatici, da Neruda a Asturia a Octavio Paz, allo stesso Fuentes. Ha scritto pochissime poesie, una raccolta straordinaria, intensa e dirompente, che è Muerte sin fin, adesso finalmente uscita in italiano, Morte Infinita, dalle Lettere, a cura di Francesco Fava, sotto la direzione di Marta Canfield, ed è un libro
94
che
euro, 94 pagine, 14 euro,
sì.
Non il contrario, per fortuna.
Il poema sono 800 versi, non di più, tradotti a fronte, ed è un libro che sta al culmine della poesia latinoamericana, come Trizze di Vallejo, piuttosto che Lezama Lima, piuttosto che Neruda, piuttosto che Hellman o Ernesto Cardenale. Ed è un lungo poema che raffronta il conflitto fra materia e forma, fra spirito e corpo, fra atemporalità e tempo, e ha una dimensione metafisica, non religiosa, ma metafisica, perché questo confronto è un confronto straziante, e anche dal punto di vista della lingua è un confronto che si arricchisce di antitesi, di ossimori, che ricordano molto da vicino alla letteratura spirituale spagnola. A me fa immediatamente venire in mente autori classici del 400 e del 500 spagnolo.
Riusciamo a leggere un brano, una poesia, per piacere, Giuliano, con la tua bella voce?
Certo, no?
Prima in spagnolo, poi in italiano.
Perfetto. O inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo. Finge el calor del lodo, su emoción de sustancia dolorida, el iracundo amor que lo embellece y lo encuentra más allá de las alas, a donde solo el ritmo de los luceros llora. E lo traduco: o intelligenza, solitudine infiammata, che tutto concepisce e nulla crea, finge un calore come fango, un'emozione di sostanza addolorata, un iracondo amore che lo adorna e lo eleva più in alto delle ali, laddove solo il ritmo degli astri piange. Qualcosa che ricorda in qualche modo nel ritmo San Giovanni della Croce.
Assolutamente.
A questi livelli. E finalmente è tradotto in italiano e finalmente riporta all'attenzione la centralità della poesia messicana, che ha tutto un suo gruppo legato alla rivista Contemporaneos che la rende questa poesia di primissimo rango. Certo che conoscere tutta la poesia latinoamericana è una cosa enorme, perché si tratta di 23 paesi. Di solito noi parliamo della poesia francese, la spagnola, la danese. Qui stiamo parlando della poesia di un intero continente.
E cambiano anche le lingue, perché abbiamo anche il grande mondo del Brasile.
Abbiamo il grande mondo del Brasile, che è portoghese, e attenzione, abbiamo il mondo dei Caraibi, dove si parla
francese,
scrive francese, inglese, si parla anche in olandese e si parla anche
creolo.
Quindi è un continente, è un crogiolo di culture straordinarie. Il Messico di suo è quasi un continente. In più il Messico ha tutto un mondo suo, dei Chicanos, che sono i messicani che vivono negli Stati Uniti, che sono comunque mica quattro, è quasi un paese, sono 15-18 mila milioni di abitanti, che scrivono in una lingua mescolata, in una lingua ibrida, anche in una poesia ibrida. Quindi un grandissimo continente letterario, un grandissimo continente linguistico, poco conosciuto in Italia.
Giuliano Zoria, veniamo all'invito alla lettura, quello che tu hai sempre messo avanti a tutto, perché partendo dai giovani, avvicinando i giovani alla lettura, hai detto incominciamo presto a avere l'abitudine di avere in mano un libro e di leggerlo, non solo di comprarlo. Oggi in classifica abbiamo un libro del Sud America, abbiamo un tuo caro amico Paolo Coelho con l'Aleph.
Paolo Coelho, che io ho premiato nel 96, e fu anche lì, come con Pennac, un incontro molto emozionante, perché lui, più ancora di Pennac, rappresenta un'emozione trascinante. Io condivido e non condivido quando si parla di Coelho come di uno scrittore facile. Mi sembra che chi dice questo è perché vende meno libri di lui.
È molta invidia.
È un po' molta invidia. E anche qui c'è questa dimensione, questo invito a riflettere su chi siamo, sui grandi confronti. Lui è uno scrittore che rappresenta anche lui un continente. Io mi ricordo quando lo si premiò, ci fu un'esplosione di cose brasiliane, di bandiere, un'emozione mai vista, qualcosa, un gemellaggio con la gente della sua terra che è straordinaria, cose che non avvengono più da noi. Io mi ricordo quando conobbi Liosa una vita fa, forse 35 anni fa, e che Liosa disse una conferenza che io presiedevo, disse vabbè, la differenza grande, grandissima fra noi, letterature latinoamericane, letterature dell'Europa, è che noi abbiamo dei grandi problemi da testimoniare, voi divagate sull'interpretazione dei problemi. Forse era vero, è così, noi non abbiamo più dei grandi problemi da testimoniare, abbiamo delle divagazioni, abbiamo dei mondi raffinati, delle lucubrazioni. Questi hanno delle testimonianze forti, in questo caso Coelho interpreta anche tutto un continente, un bisogno, una capacità di sublimare, un bisogno del suo popolo di sublimare, della gente di sublimare, questo guardare lontano, forse anche rifuggendo dal contesto reale, però è sicuramente un mondo affascinante, questo dell'Aleph, che tra l'altro è ambientato nel 500, quindi è anche un discorso storico estremamente affascinante.
Sicuramente non solo questo libro di Coelho, perché ci sono dei capolavori, possiamo dirlo, non tutti all'altezza, ma qualche libro veramente importante lo ha scritto Paolo Coelho.
No, io non solo qualche libro è veramente importante, ne ha scritti molti importanti. Lo stesso Alchimista, io sono un po' critico a quelli che dicono beh, l'Alchimista è una storia costruita, e non ho capito, anche le altre storie sono costruite.
È sempre invidia, è un qualcosa che ci accompagna.
Sì, tutte le storie sono costruite in un certo modo. Io credo che certo che quanto più ti rivolgi a un pubblico ampio, più rischi di essere facile, se vogliamo. Però anche questa polemica c'è anche nella letteratura italiana, sappiamo tutti che c'è un certo mondo di sicilitudine che vede Camilleri con un certo distacco, come dire ah noi sì siamo la vera letteratura di qualità, Camilleri che vende molto non lo è. Io ritengo un po' artificioso questo discorso e poi dico la vera battaglia è leggere, far esatto. Leggere, altro che se vogliamo permetterci di dire questo è un libro un po' più popolare, quello un libro meno popolare. E tutti qui, questa trasmissione, come tutte le domeniche, grazie a te, siamo qui a combattere per far leggere e quindi è vero, leggere libri di qualità, però leggere questi nomi qui, quello di Pennac prima, che è un altro livello, ma anche Coelho o Camilleri, perdiamo, sono persone che fanno leggere milioni di lettori e milioni di lettori giovani.
E poi si arriverà a leggere anche il poeta José Gorostiza, che appunto ricordiamo uscito con Morte Infinita per le Lettere, 94 pagine, 14 euro.
Speriamo, perché è uno scrittore, è un poeta metafisico. Io prima ho parlato di San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, stiamo parlando dei versi della letteratura spirituale, anche se lui non è uno scrittore spirituale, è un poeta metafisico che ha scritto praticamente solo questa unica grande opera delle poesie sciolte, quindi è una fortuna che sia finalmente approdata alla cultura italiana, e io lo raccomando molto, anche perché dal punto di vista della lingua, come ho detto prima, è straordinaria, è piena di anche di livelli interpretativi che stanno molto vicini e che in qualche modo sono anche molto vicini al discorso di Coelho, perché questo riflettere su chi siamo, sulla morte, sulla difficoltà della vita, sulla battaglia quotidiana dell'esistere, quindi è un discorso molto affascinante.
Grazie Giuliano Zoria da Torino, ci risentiamo domenica prossima, pubblicità. Ma chi è che sta ritornando in diretta? Alberto Gaffi e Fabrizio Patriarca, mi sembra.
Caro Alberto, Eccoci.
Oggi sei un po' scarico, questa giornata di ieri ti ha distrutto, i Black Bloc ti hanno menato.
No,
eri con la divisa o eri dall'altra parte?
Io sono sempre dall'altra parte, però no, preoccupante davvero, preoccupante.
Ma sentiamo Cristiano Draghi che come al solito chiude la nostra trasmissione da Rovigo. Buona domenica Cristiano.
Buona domenica a tutti.
Come si sono viste le immagini? Chiaramente in modo offuscato, cosa sembra Roma da lì?
Ma senti, Roma da qua sembra un posto lunare, un altro mondo, perché considera che qui nello stesso giorno c'era la marcia per il lavoro, marcia pacifica organizzata dagli industriali con CISL, Confesercenti, Lega Coop, i lavoratori della centrale Enel di Porto Tolle, i precari, insomma qui c'era una manifestazione tranquilla in cui si chiedeva un'attenzione maggiore per appunto il lavoro, soprattutto la semplificazione, la sburocratizzazione eccetera eccetera, e intanto di là questi si menavano questi provocavano una io l'ho già vissuta sta roba nel 77, veramente è incredibile che non ci possa essere un movimento che nasce pacifico e che non diventi poi una roba in cui si infiltra qualcuno, è insopportabile.
Cristiano, ne parlavamo prima col nostro regista, con Michele Lucas, che era durante la manifestazione a 5 minuti sempre dei Black Bloc, che diceva le persone un pochino più grandi di noi, che quindi hanno quei 10 anni che gli hanno permesso di aver un'esperienza di quei tempi quando le manifestazioni erano tante e possiamo dire un pochino più agitate di quelle di oggi, esisteva il servizio d'ordine. Oggi non c'è più, quindi un servizio d'ordine interno alla manifestazione che impedisca a questi scalmanati, per non dire di peggio, di rovinare il gioco.
Ti dirò di più Alberto, io nel 77, come ricordava Cristiano adesso, avevo 5 anni, però avevo quasi 30 anni durante il G8 di Genova, insomma mi sembra davvero inverosimile che in 10 anni non si siano elaborate strategie da parte di un Ministero degli Interni, per esempio, per prevenire, come dire, fenomeni di invasione di una manifestazione che vorrebbe essere pacifica, come quella che avrebbe dovuto aver luogo ieri e che purtroppo è andata a finire in tutt'altro modo.
Bisognerà fare un po' come in Inghilterra, ci sono tantissimi filmati e beccarli uno a uno poi a casa loro.
Ma infatti sta girando per la rete una serie di fotogrammi dove ci sono identificati dei volti accanto ai Black Bloc, in particolare c'è una foto dove stanno distruggendo una banca, uno sportello della banca di Rimini,
della casa di Rimini,
e si vede accanto proprio un volto ben preciso che sembra il classico palo di una volta, no? Quando si rapinavano i negozi e c'era il palo che controllava se non arrivava la pula. Ma veniamo invece alla letteratura, una letteratura un po' particolare, che è quella della casa editrice Ponte del Sale, che ci vuole essere vicina anche lei con le sue proposte di altissimo livello in campo poetico della poesia. Buona domenica Marco Munaro.
Buona domenica a tutti.
Cosa ci propone Ponte del Sale?
Il Ponte del Sale è un'associazione, innanzitutto un'associazione culturale che è nata nel 2003 qui a Rovigo ad opera di un gruppo di poeti veneti, poi però da subito l'associazione si è allargata a proposte della poesia contemporanea italiana e poi anche straniera, quindi abbiamo una serie di collane al cui centro sta sempre la poesia, purché questa poesia sia espressione di voci alte, inedite, originali. Noi abbiamo da poco pubblicato per esempio nella collana Il labirinto del mondo, appunto la collana straniera, poeta serbo Miloš Krinjanski con un titolo Lamento per Belgrado.
Che tu sai che io amo particolarmente, io la mia tipografia è a Belgrado, quindi ho un particolare legame con quella città.
Sì, certo. Per me un libro a cui sono particolarmente legato di quelli che abbiamo fatto è senz'altro Rovigo di Herbert, del grande poeta polacco che in una delle sue ultime visite in Italia ha poi deciso di scrivere un libro e lo ha dedicato alla mia città.
Ma era dedicato in modo casuale, perché lo diceva Cristiano Draghi qualche settimana fa, lui vedeva questo cartello passando in treno e si immaginava che Rovigo fosse una città che non c'è, un po' come l'isola che non c'è di Peter Pan.
Sì, esatto, ma è era un po' il luogo non luogo della poesia e anche della vita in qualche modo, perché Rovigo si trova fra due grandi centri dell'arte e della storia come Padova e Ferrara, e quindi era questo luogo in cui lui non ha mai messo piede, ma forse è il luogo della vita vera, della vita autentica, quella che appunto contiene anche la memoria o l'oblio delle generazioni che ci hanno preceduto e che pure hanno vissuto come noi, ecco. Quindi questo fiume sotterraneo che poi si ritrova nella poesia di Herbert e credo anche in tutta la grande...
Una domanda a Cristiano Draghi, posso? Poi ritorniamo sulla poesia.
Sì, certo.
Ieri si è chiusa la Costituzione sinodale e si sono visti in piazza tantissimi fedeli a Rovigo, perché Lucio Soravito De Franceschi, il vescovo di Rovigo, ha consegnato questa lettera, questa scrittura, con le conclusioni di questo sinodo che è il 28° dalla nascita della diocesi di Rovigo. Ma che cosa sta dicendo? Perché poi Rovigo Adria, perché in realtà la sede è Adria.
Beh, ma guarda, Rovigo Adria perché Adria è ancora più antica, no? Una volta era città, guardi le antiche mappe romane e trovi prima Adria di Rovigo, e quindi sa, Adria era una grossa città importante. Questo è un vescovo particolare, alla marcia del lavoro ha mandato una sua benedizione, insomma un vescovo molto attento e molto chiaro come stanno le cose per il territorio, sa bene che questa è una terra diversa e svantaggiata, con delle sue però particolarità rispetto al resto del Veneto, insomma devo dire che è un uomo molto attivo.
Anche giovane, quanti anni ha? Non è particolarmente anziano?
No, non so, qualche anno più di me, avrà una sessantina d'anni, ora non ti so dire, non è che ne so, ne ricordo la biografia, però appunto è un uomo molto 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 partecipe rispetto a quelli che sono i problemi di questi luoghi qui. Senti, ma lo sai che Marco Munaro col Ponte del Sale è anche editore del mio babbo? Ti posso svelare questo segreto?
Devi, poesie del babbo, allora leggiamone qualcuna. Sì.
Colpa mia che non so, credo di averli presentati io i due, per cui poi alla fine il mio padre che ha 86 anni, che è un po' tutto, uno psicanalista junghiano, innovatore, poeta, scultore, scrittore. Senti, ce n'ho una, posso fare quest'opera di affetto filiale?
Poi una domanda di Fabrizio Patriarca a Munaro.
Senti, ma fra l'altro questa poesia si intitola Risposta a Marco Munaro per la sua arca al mare.
Benissimo.
Ed è stata scritta il 21 novembre 2007, te ne leggo solo la fine perché sennò è troppo lunga.
Vai.
Si va e l'azzurro si confonde col verde, col calore del sole, la brezza della sera e l'odore dei tilli trascolora nel fumo delle stalle o di acque spumeggianti di sassi. Niente ti può resistere, devi andare con l'arca. Quale mare ci accoglie alla foce del Po? Quale chioggia festosa? Quale Adriatico verde? Quale vascello ci attende per il nuovo percorso? Ci inerpichiamo per boschi, nuotiamo nei fiumi. L'arca barca aspetta. Vorremmo fare e raccogliere tutto, ma è stato necessario e fremente incontrarlo. Raccogliamo sulla tolda antichi ricettari, oggetti ricordo preziosi, valore inesauribile. Ancora avanti, ancora. Il mare splendido, azzurro, ramato, verde è qui. L'alba attendiamo, siamo già nell'alba. Questa è la fiaba, amico, la fiaba della vita. E questa è la poesia del babbo.
Munaro, patriarca. Senta, pensiamo una cosa, c'è un verso dantesco che mi affascina da più o meno da quando ho cominciato a leggere la commedia, è un verso del Purgatorio bellissimo che racconta un po' anche lo smarrimento di Dante rispetto a certe cose che succedono, ma contemporaneamente anche la grande forza iconica della Divina Commedia. Questo verso recita: trattando l'ombra come cosa salda, e so che voi avete un'iniziativa editoriale che ha proprio questo tipo.
Certo, è un verso stupendo perché credo che sia, come tanti di Dante, un verso capace di rappresentare la realtà e anche quello che sta oltre la realtà, insomma nel caso di Dante poi la dimensione metafisica. Sì, noi abbiamo iniziato da anni
letture dal Purgatorio,
la commedia, che è la bella scuola, abbiamo affidato a poeti contemporanei il commento di un canto diverso, di volta in volta diverso, abbiamo fatto tutto l'inferno, poi abbiamo iniziato il purgatorio e stiamo per pubblicare, prima di Natale usciranno i canti dal decimo al ventisettesimo, quindi tutte le sette cornici o balze del purgatorio e ho già in lavorazione anche gli ultimi canti del purgatorio, il paradiso terrestre, insomma.
Certo.
E quindi sì, è un verso quello particolarmente caro che ho utilizzato per la seconda anta, insomma, quella appunto del purgatorio. Ombre come cosa salda, sì.
Marco, posso farti un invito?
Sì, volentieri.
Vieni alla Fiera del Libro di Roma?
E quando sarebbe?
È l'8 dicembre. Se tutto va bene, siamo i piccoli editori, di cui io sono un modesto consigliere nazionale dell'AIE, e rappresentiamo un po' il caleidoscopio delle offerte che questa Italia trasmette nelle sue chiaramente difficoltà anche economiche molto forti, perché siamo tutti coinvolti dalla crisi, è inutile nasconderlo. Io non so come vanno le cose per la tua casa editrice, ma siamo un po' tutti chiamati a fare economia.
Poi sappiamo, insomma, che la poesia ha un mercato di nicchia, insomma, molto 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 particolare, e ci sono degli amatori, però non possiamo dire che la circolazione della poesia possa confrontarsi e paragonarsi ad altri libri come la narrativa o la saggistica, insomma.
Ti aspettiamo a Roma allora, grazie Marco Munaro.
Grazie
così
a voi.
Magari faremo una diretta.
Un saluto a tutti, in particolare anche a Cristiano Draghi.
Grazie Cristiano, però resta ancora un attimo con noi, un'ultima battuta sul rugby, perché oggi abbiamo ascoltato sempre il nostro Morrison, che è nato a Rugby in Inghilterra, la città che ha dato il nome allo sport, e vogliamo sapere come sta andando la squadra di rugby di Rovigo.
Siamo partiti così, speriamo meglio. Qui, sai, ormai qui è una specie di Juventus, capisci? Quindi per i rodigini è una specie di Juventus, quindi pretendono il massimo. Hanno vinto ma non stravinto, e quindi Rovigo sono un po' arrabbiatelli. Senti, due cose velocissime. Una, nell'emozione mi sono dimenticato di dire che mio padre si chiama Gianfranco Draghi, e il libro da cui ho preso la poesia è L'allocco e altre cose familiari, appunto a cura di Marco Munaro. E vi ringrazio di averlo chiamato, perché Nemo profeta in patria, lui qui, c'è molti che manco lo conoscono, lo aiuta solo la provincia, e invece ha una delle case editrici più raffinate veramente d'Italia, è proprio bravissimo, è una persona eccezionale.
Lo sappiamo, e gli facciamo i complimenti e lo aspettiamo, come ho detto, degnamente ad applaudirlo di persona alla Fiera del Libro di Roma, dove avremo uno stand insieme con la mia casa editrice Radio Città Futura, e faremo tantissime dirette e avremo tanto spazio per la poesia pubblicata da Marco Munaro.
Evviva, evviva.
Grazie.
A domenica prossima a tutti, buona domenica.